Radio Immagina.
E un saluto da Sara Guabello, ben ritrovati con il nostro Focus. Torniamo a parlare di Africa, di Nord Africa, una settimana esatta dal massacro di Melilla, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco, presa d'assalto da un gruppo di quasi 2000 persone respinte con grande violenza dalla polizia marocchina. Lo facciamo come al solito con il nostro africanista Matteo Giusti, un giornalista nostro amico che è anche di ritorno da poco da questa parte di mondo di fronte a noi. Bentornato Giusti.
Buongiorno Sara, è sempre un piacere.
Giusti, si contano una trentina di morti a Melilla, 37, non si sa bene ancora quali sono i numeri, probabilmente sono anche più alti, decine di feriti, di arrestati, un centinaio di migranti sono riusciti a entrare. Le immagini che sono circolate sono terribili, sono molto anche eloquenti, ma quello che è successo la settimana scorsa non è però un caso isolato. Ci aiuti a ricostruire quanto è accaduto e che cos'è l'enclave di Melilla in Marocco?
Sì, no, effettivamente non è un caso isolato, sui numeri c'è molta confusione perché le autorità marocchine li hanno cambiati svariate volte, hanno cominciato con 5 morti, poi sono diventati 12, sono arrivati a 23. Sono le ONG in questo caso che sono utilissime per capire cosa stia succedendo. Ceuta e Melilla sono due città del Marocco, il Marocco, che restano ancora come parte integrante della Spagna, ma sono completamente in territorio marocchino. E sono dei retaggi coloniali di quello che era stato il Marocco spagnolo, sono le uniche due città rimaste sulla costa del Mediterraneo del Marocco, e sono due città che sono molto 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 difese perché sono la porta della Spagna. L'anno scorso fu il caso di Ceuta, che è quella più vicina alle coste spagnole, però la situazione era molto diversa, lì arrivarono circa 8.000 migranti, quasi tutti marocchini, perché il governo del Marocco era ai ferri corti con la Spagna e usa i migranti come arma. Questa volta invece si tratta di migranti praticamente nella quasi totalità subsahariani, vengono soprattutto dal Sudan, dal Chad, dai paesi del Sahel, sconvolti dalla violenza, dal jihadismo, che hanno cercato di superare quella che si chiama Vaia, che è il confine stabilito d'ingresso a Melilla, e sono stati fermati in maniera più che brutale dalla gendarmeria marocchina, sotto l'occhio delle forze spagnole, arrivate addirittura con alcuni rinforzi perché il governo del Marocco aveva avvertito di questo possibile arrivo di migranti, un numero importante, quindi erano state raddoppiate le forze di sicurezza. Siamo arrivati non solo a vedere una violenza estrema nei confronti di questi migranti che sono stati uccisi, il numero non è precisato, comunque credo che i numeri delle ONG che arrivano a circa 40 siano quelli giusti, ma comunque colpiti con estrema crudeltà, e il governo spagnolo che fa i complimenti al Marocco per come ha agito,
esatto,
accusando i migranti di essere stati mandati lì dalla mafia internazionale che coordina queste migrazioni e che fossero tutti armati di spranghe, di asce, quindi insomma una situazione davvero paradossale.
Il premier spagnolo Sanchez è stato infatti criticato duramente per aver commentato i fatti come ci stavi riportando. Ha dovuto anche fare un parziale marcia indietro dicendo che non aveva visto le immagini quando aveva reso quelle dichiarazioni e che invece è a favore di una politica progressista in materia migratoria. Ma è criticata anche la decisione del suo governo di appoggiare il Marocco sull'occupazione del Sahara occidentale, abbandonando così il popolo Sahrawi, dicono giusto appunto le ONG, e scontentando in tal modo anche l'Algeria. Che succede su questo versante?
È proprio questa la cosa più importante, perché il Marocco, con il riconoscimento delle sue voglie di espansione verso il Sahara occidentale da parte della Spagna e degli Stati Uniti, non ce lo dimentichiamo, è diventato il difensore di quella che viene chiamata Fortezza Europa per la Spagna. Quindi quando l'anno scorso invece la Spagna non aveva riconosciuto il desiderio del Marocco di occupare il Sahara occidentale e soprattutto aveva curato il capo del fronte polisario, cioè il capo del popolo Sahrawi che aveva il Covid in Spagna, il Marocco aveva usato l'arma dei migranti proprio per minacciare la Spagna. Oggi invece è tutto cambiato, perché in cambio del riconoscimento marocchino su questa terra che in realtà appartiene al popolo Sahrawi, che lotta da 50 anni per l'indipendenza, permette al Marocco e alla Spagna di diventare alleati strettissimi. Completamente.
Matteo, aspetta, ti abbiamo perso. Matteo? Eccoti, aspetta, parla. Prova a parlare. Ma un po' male. Eccoti, è perfetto. Vai.
Ti dicevo, questo riconoscimento internazionale sulle mire del Marocco sul Sahara occidentale ha permesso alla Spagna di ottenere che il Marocco difendesse i suoi confini con la violenza che abbiamo visto. Ha abbandonato completamente le legittime ambizioni di indipendenza del popolo Sahrawi e, come ricordavi tu, ha fatto rompere rapporti ventennali di amicizia con l'Algeria, che è l'altro Stato che invece vorrebbe l'indipendenza del Sahara occidentale, ma soprattutto e quasi esclusivamente in funzione anti Marocco, rischiando di far interrompere all'Algeria la produzione e il passaggio di gas algerino alla Spagna. E l'appoggio degli Stati Uniti al Marocco sulla questione del Sahara occidentale ha spinto l'Algeria fra le braccia di Mosca.
Ecco, bene. Nel frattempo i numeri di migranti, appunto, come dicevamo, che si spostano nel continente africano, nell'area subsahariana, continuano ad essere importanti non soltanto in Marocco, anche in Libia si è registrata un'altra tragedia con questi corpi ritrovati di 20 persone morte, si dice, di sete. Quindi sono migliaia questi migranti che attraversano ogni anno i confini della Libia, sia per cercare, anche se sembra incredibile, lavoro in Libia, che è un luogo molto così difficile, diciamo, per usare un eufemismo in questo momento, che per tentare il salto in Europa. E come siamo messi un pochino, appunto, più a est in Libia?
Siamo messi male, perché purtroppo il Corno d'Africa è travolto da una siccità estrema, si sono persi interi raccolti e quindi la popolazione è affamata e è costretta a cercare una via di fuga. La Libia è un collettore classico di tutti quelli che vengono dalla zona del Sahara, dal Corno d'Africa e anche dai paesi del Sahel, che ricordiamo ci sono vari conflitti locali. Basta pensare che in Sud Sudan c'è una guerra a bassa intensità che distrugge villaggi e non dà nessun tipo di sicurezza. Si riversano in Libia? Sì, una volta la Libia era uno stato che dava lavoro anche ai paesi vicini, anche a molti tunisini. Oggi è più difficile, perché manca un'unità del governo. Infatti il paese è sempre spaccato a metà, anche se il governo di Tobruk alla fine ha preso il sopravvento. E soprattutto non ci dimentichiamo che in Libia vengono tenuti in condizioni drammatiche i migranti in dei veri e propri campi di concentramento. Quello che passare dalla Libia è un rischio altissimo per questi migranti, che infatti cercano la via del Marocco e addirittura la via delle Canarie, imbarcandosi su mezzi di fortuna e cercando di attraversare l'Oceano Atlantico per raggiungere le Canarie, che fanno parte della Spagna. Sono le strade più semplici, per modo di dire, sono pericolosissime, portano spesso alla morte di questi disperati, però sono quella dell'Oceano Atlantico è quella meno controllata. Quella della Libia credo che sia la più pericolosa di tutte, perché finire in mano alle forze dell'ordine libico è veramente pericoloso.
E però continua a succedere purtroppo anche questo. Andando appunto un po' ancora a est, nel Maghreb. Matteo, tu sei stato in Tunisia una decina di giorni fa, più o meno.
Sì.
Ci siamo, durante le proteste che di nuovo hanno riempito le piazze e le strade della capitale. La situazione istituzionale è, diciamo, traballante. Il presidente Saied ha forzato molto la mano. Ci racconti della Tunisia?
La Tunisia è un paese che potrebbe implodere perché ci sono proteste giornaliere da parte di varie fasce della società, anche se una parte della popolazione è ancora dalla parte del presidente Saied, che sta governando per decreto dopo aver sciolto il governo prima, il Parlamento bloccato e poi sciolto, e anche il Consiglio Superiore della Magistratura. È un mese che i magistrati scioperano in Tunisia per manifestare la loro disapprovazione a come stanno governando. Il problema politico è fondamentale e primario, ma c'è un problema economico. La Tunisia non riesce più a far arrivare generi di prima necessità nei mercati. Le persone cominciano ad avere grandi difficoltà a mettere qualcosa in tavola perché il paese del Maghreb, del Nord Africa, importa quasi il 50% dei cereali che sono la base della sua alimentazione proprio da Russia e Ucraina. Questo gli crea problemi non solo a trovare cereali ma anche a pagarli, perché il paese è quasi al default finanziario. Se non arrivano i 5 miliardi del Fondo Monetario Internazionale non verranno pagati gli stipendi degli statali in Tunisia. Ci sono 3 navi cargo cariche di cereali nel porto di Tunisi che non scaricano da una settimana perché non sono state pagate.
E grazie a Matteo Giusti per averci fatto questa bella panoramica sul Nord Africa. Ricordiamo l'ultimo volume di Giusti in libreria in questi giorni, si intitola La loro Africa ed è l'Africa della Russia, della Turchia, di Israele, della Cina, insomma delle nuove potenze che combattono le loro guerre diplomatiche, commerciali, economiche, eccetera, sul continente africano. Grazie mille a Matteo Giusti.
Grazie a voi.
Un saluto da Sara Guabello.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.